bien, ¿verdad? De tanto que les llamo, que hoy llamo, ahorita ya chino, pero esta lectura de testi fatta da voi è necessaria, questo lo intendete, perché altrimenti non riusciamo a costruire qui un discorso. Non dobbiamo spaventarci se facciamo fatica a partire, però di fatto mi sembra importante, anche perché me ne rendevo conto in questi giorni in cui ho provato un po' a lavorare su questa primissima parte dell'Esodo. Cioè, è chiaro che ci sono subito tante questioni e tanti elementi fondamentali della fede, no? Sono rimasto incantato ancora una volta di questa cosa. E però noi non abbiamo solo il problema di fare emergere dei temi importanti per la fede, noi abbiamo il problema di trasmetterlo a dei bambini, perlomeno quello è il vostro problema, no? Allora è chiaro che non può mancare un elemento diciamo esistenziale, diretto, ovvero che si mette in qualche modo dalla loro parte, perché quando voi decidete di fare un racconto non potete non mettervi dalla parte del vostro ascoltatore, insomma, no? Quindi la vostra parte secondo me è essenziale, capite? Quindi vediamo, vabbè, diciamo un Padre nostro, un Dio ci aiuti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui Tu ci hai voluti partecipi per Cristo nostro Signore. Quindi non so bene neanche come facciamo adesso, cosa facciamo, come facciamo. Possiamo puntare sul fatto che voi partiate, che qualcuno di voi esprima qualche cosa su questi primi sei capitoli, questo non va bene, vi affatica, vi preoccupa, ecco, bisogna che troviamo il modo come procedere in questo dialogo, ecco, in un certo senso, no? A me va bene tutto, io.
Provare a dire un pensiero, ecco, a noi ci siamo militanti, perché anche noi facciamo questa fatica, anche se penso così, non so, io l'ho letto molto velocemente, molto anche distrattamente, quindi ho fatto un pensiero semplice, però è una risposta che magari...
Questo vi fa preferire partire voi o vi fa preferire che parta io in qualche modo? Che il pericolo è questo, che se parto io, voi potete sentirvi un po' chiusi poi da un discorso chiuso, insomma, no? Ecco. D'altra parte, il pericolo dall'altra parte è che voi abbiate bisogno ancora di un po' pensare, orientarvi. Io insisto su questa cosa perché in realtà è molto importante che voi prendiate un contatto vostro con il testo biblico. Nessuno può rendere conto se non di quello che lui stesso ha direttamente ascoltato. La forza della trasmissione della fede è quella della trasmissione della propria esperienza, di un testo, che non è né lo studio né forse la sola preghiera, è un po' tante cose insieme, insomma, no? Ecco, è un pensiero che nasce, o un turbamento, o un interrogativo, che nasce dal nostro rapporto con la scrittura, con la parola di Dio. È lì che la parola di Dio diventa una parola per me, è una parola che in qualche modo mi visita, mi provoca, di fatto sollecita in qualche modo anche una mia risposta. Ecco, questa è in qualche modo l'esperienza che noi facciamo del nostro rapporto con la parola di Dio, e ognuno trasmette la sua esperienza sempre, trasmette la sua esperienza. C'era un vecchissimo libro della Claudiana, quindi della confessione riformata italiana, era un bel libro per parlare ai ragazzi, ai bambini, insomma, soprattutto della parola di Dio, e appunto si chiamava Racconto la Bibbia ai miei bambini. Cioè, tu quindi non gliela fai leggere, ma gliela racconti. Il racconto è il tuo filtro. Il racconto è il tuo filtro. Mi pare che, non so in che sede, se con voi o in altra sede, ricordavo recentemente una bellissima introduzione di un testo che adesso non è più, credo che non si trovi più in vendita, e sono i racconti dei Cassidim, in una edizione vecchia dell'editore Feltrinelli, con una prefazione di Martin Buber, che è un grande del pensiero della spiritualità ebraica del XX secolo, e appunto lui fa questa prefazione per spiegare che cosa sia il racconto, qual è il valore del racconto. Il racconto è la personalizzazione della parola, è vero, è la parola che passa attraverso il filtro del tuo ascolto, se vuoi anche dei tuoi limiti, in ogni caso della tua esperienza concreta di vita. È vero, quindi che cos'è Mosè per te? È vero, cioè, non è niente, è una cosa lontana. Poi invece ti accorgi che se entri dentro in questo ascolto della parola di Dio, senza di più questa parola parla a te di cose che sono te, sono vicine a te, sono in realtà la rivelazione dell'esperienza che c'è già dentro di te, che viene rivelata, non viene tolto il velo. E tu capisci che vita stai vivendo, che percorso stai facendo, qual è il senso della tua gioia e del tuo dolore, insomma, no? Ecco, la Bibbia, la parola di Dio, ha il potere di rivelare, cioè di rimuovere il velo, di svelare, e quindi di dirti il punto di vista di Dio, l'azione di Dio nella tua vita. Vabbè, provo a darvi qualche indicazione iniziale, poi vediamo. Qual è il presupposto storico dell'Esodo? Il presupposto storico dell'Esodo è il libro della Genesi, perché è il secondo libro della Bibbia e Genesi è il primo. Faccio una piccolissima parentesi per dire che questo non vuol dire che uno è stato scritto prima dell'altro, che questo sia l'ordine in cui loro hanno avuto memoria, coscienza, eccetera, e non è neanche l'ordine in cui questi libri sono stati scritti, non si sa, ci sono tante ipotesi. È vero, di fatto per moltissimo tempo gli ebrei tutte queste vecchie memorie se le sono trasmesse a memoria, non hanno fatto la scrittura, non avevano la scrittura è tardiva rispetto alla tradizione. Per gli ebrei c'è prima la tradizione come trasmissione orale delle memorie, delle meraviglie che Dio ha compiuto per loro, e solo a un certo punto le scrivono. Come queste cose però si sono organizzate, sono diventate in loro la loro fede. È vero, noi non abbiamo più la possibilità di risalire, è vero, a questa vicenda straordinaria. Però quindi di fatto abbiamo questi libri con un certo anche ordine tra di loro. E quindi al libro di Genesi segue il libro dell'Esodo e viene citato un personaggio che non c'è già più qua, che è morto da molto tempo, e che è uno dei figli di Giacobbe. Questo figlio di Giacobbe si chiama Giuseppe. È la sua avventura raccontata nel libro della Genesi, il principio e il segreto di tutto l'Esodo. È vero, Giuseppe è quel figlio di Giacobbe, uno dei dodici, 12 fondamentali, perché da loro verranno le 12 tribù, eccetera, eccetera, quindi la divisione futura della terra. La famiglia di Giacobbe è una famiglia in questo senso importantissima nella memoria biblica. C'è questo Giuseppe che è il cocchino di Giacobbe, è il prediletto, è il penultimo, è prediletto come l'ultimo, perché Beniamino, che è proprio l'ultimo, non è nella predilezione di Giacobbe, anche se Giacobbe poi gli vuole un grande bene, non lo è perché in realtà la mamma è morta di parto. Rachele, che è la donna di cui Giacobbe è stato sempre veramente innamorato, lui ha avuto un'altra moglie che era sorella di Rachele, ed era Lia, ha avuto come madri dei suoi figli altre due donne che erano schiave delle sue due mogli, quindi ha avuto sostanzialmente quattro donne come madri di questi 12 figli, ma la donna del suo amore, la sua donna è stata Rachele. Rachele gli ha generato questi ultimi due figli, è stata a lungo sterile e poi per grazia di Dio ha avuto questo primo figlio, appunto Giuseppe, e poi è morta di parto generando Beniamino. Quindi Giuseppe resta in realtà nel cuore di Giacobbe il prediletto. Lì c'è tutta una vicenda di predilezione, eccetera, e anche però di doni straordinari che questo ragazzino ha, è vero, è di tutto un suo carattere piuttosto singolare, ma di lui adesso non possiamo dilungarci, fatto sta che a motivo anche di certi sogni che lui ha e che comunica ai suoi fratelli. Lo chiamano il sognatore, ma lo chiamano il sognatore non con simpatia, e approfittano di una situazione nella quale sono lontani da casa e sono già un pochino geograficamente verso la terra d'Egitto, e lì decidono di ammazzarlo. Poi per una discussione tra di loro non lo ammazzano e lo buttano in una fossa, ferito, lacerato, abbandonato, eccetera. Passano dei mercanti che stanno andando in Egitto, si accorgono che dentro c'è questo ragazzino e lo tirano fuori. Lo portano in Egitto, lo vendono, ma Giuseppe è figura in realtà straordinaria, e in questa condizione di liberato dalla fossa ed esiliato in Egitto compie prodigi di sapienza, di intelligenza, di capacità, fino a diventare un top dell'amministrazione statale del faraone, e quindi per successivi scatti di carriera diventa un grande personaggio. Ma il libro dell'Esodo dice subito, al capitolo 1, al versetto 8, allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ecco la citazione di Giuseppe. Un re che non aveva conosciuto Giuseppe. E quindi che non era più dentro a quella tradizione di meraviglie, di sapienza e di gloria che avevano caratterizzato. E quindi ci sono lì questi ebrei. Ecco. Questa citazione della storia di Giuseppe potrebbe essere interessante perché si potrebbe vedere che già nella storia di Giuseppe c'è tutto in qualche modo il meccanismo, il segreto, il paradigma di quello che per un ebreo e un cristiano è la fede. Noi lo vedremo bene proprio anche attraverso la vicenda degli ebrei. Citiamo per primo una parola. Questa parola dovete tenerla assolutamente al centro del vostro cuore per ogni comunicazione che dobbiamo fare della nostra fede o che desideriamo fare della nostra fede, ed è la parola salvezza. Vi dico una curiosità letteraria sulla parola salvezza. L'ebraico della Bibbia non ha una parola notissima dappertutto che è la parola vittoria, e tutte le volte che nelle altre lingue c'è la parola vittoria, l'ebreo scrive salvezza, perché per lui non c'è una vittoria, perché da solo l'ebreo non vince, perde sempre, e non c'è vittoria sul nemico, perché il nemico è sempre più grande di lui, e lui è sempre il più piccolo di tutti i popoli, è sempre il più povero, il più ferito, è vero, in tutte le situazioni, e quindi lui certamente non vince, ma la sua esperienza forte è la salvezza. Lui non è vincitore, ma è salvato. è saltato. E tanto che quando il testo biblico passa dalla lingua ebraica ad altre lingue, la parola vittoria entra, ma nel testo biblico in realtà non c'è. Perché Israele non è un vittorioso, cioè uno che si afferma con la sua forza, ma è un salvato. Questo segna tutta la vicenda di Israele. Abbiamo fatto cenno a Giuseppe che era nel fondo della fossa ed è stato tirato fuori, per i padri della Chiesa antica, profezia della morte e della resurrezione di Cristo. E abbiamo l'immagine di questo Giuseppe che viene venduto ed è schiavo in Egitto, e quindi non è nella sua terra, è in esilio, ma in quell'esilio fa incominciare una storia nuova. È profezia del Cristo, che si esilia dal Padre, e in questa terra d'esilio in cui siamo noi, nell'esilio della nostra carne, si esilia Dio nel nostro dolore, nella nostra fragilità, fino a esiliarsi Dio nella nostra mortalità. Perché fa questo? Per salvarci. Quindi l'esperienza fondamentale della fede è la salvezza. Non è il merito, non è la capacità, e bisogna dire non è neanche la giustizia, ma è la mano buona e potente di Dio che ti salva. Tutta la vita di fede è esperienza della salvezza. Su questo potremmo fare una piccola riflessione sul fatto fondale, originario della vita cristiana, che anche ognuno dei nostri bambini ha già attraversato, che è il battesimo. Il battesimo è in qualche modo l'emblema, la fonte, l'affermazione suprema di che cosa sia la salvezza. Qualcuno prova difficoltà a dire che, come si fa a dire che il battesimo libera dal peccato originale? Come si fa a parlare di un peccato in una persona appena nata? Come si fa a parlare di una cosa così? È che in realtà il peccato originale non fa riferimento a un'azione sbagliata e colpevole, ma fa riferimento appunto a questa situazione prigioniera, di inferiorità, di ferita, in cui secondo la concezione ebraico-cristiana è la natura umana. La natura umana è in se stessa una condizione di minorità. Questo è molto delicato dirlo, capite? Perché per esempio il libro della giungla, tanto per dire di una cosa vicina così, è in qualche modo l'opposto, no? È in qualche modo l'opposto, perché nascendo da una matrice illuminista, è come vede la persona quando nasce, perfetta. Che cosa rovina la persona? La contaminazione della storia, delle culture, delle violenze degli uomini. Ma se lui fosse tenuto in stato di natura, ecco Mowgli nella giungla, lui cresce in una ipotesi di bellezza, di perfezione, cioè c'è una perfezione naturale, c'è una perfezione quindi dell'uomo così come nasce. Invece per un ebreo l'uomo come è, come nasce, come si muove, come avendo pochi mesi di vita prende un pupazzo del suo fratellino e dice è mio, lui nasce in una condizione, è in una condizione di minorità. Mentre per un greco l'educazione, la parola educare vuol dire tirar fuori da, vuol dire tirar fuori tutto quello che di bello uno ha ma non ne è ancora consapevole, educare nella sua etimologia classica è tirar fuori da lui tutto il bello. La stessa parola educare, che vuol dire condurre fuori,
è per un ebreo il fatto che Dio lo prende per mano questo popolo, proprio nel libro dell'Esodo, e lo porta fuori dalla sua morte verso la vita, verso la terra nuova, verso la prospettiva nuova. Vero? Quindi in qualche modo si può dire che quelli che hanno tirato fuori Giuseppe dalla fossa lo hanno educato, vuol dire condurre da, condurre fuori, lo hanno tirato fuori dalla fossa. Quando il faraone d'Egitto lo tira fuori dalla galera, perché gli hanno detto che lui è bravo a interpretare i sogni, lo tira fuori. Quindi la parola è uguale, educare. Ma per un greco è tirar fuori da una persona quello che ha già tutto, perché per un greco ogni persona nasce in qualche modo in una sua ipotetica potenziale perfezione. Ecco perché nella cultura illuministica il battesimo diventa una specie di follia, di assurdità, anche oggi è presente questo. Ogni cultura è sempre in qualche modo visitata da venature illuministe. A volte dice, guarda, nasce, è meravigliosa, perfetto, speriamo di non rovinarlo, che non si rovini, no? Si pensa così, istintivamente. Che bisogna cioè di battezzarlo. Cosa vuol dire salvarlo? E invece per noi il battesimo è in qualche modo precisamente il segno di questo grande viaggio che Dio fa fare, è vero, per condurre le persone. E qui si pone il tema ancora fondamentale intorno alla parola salvezza. Perché? Perché la parola salvezza vuol dire che si lascia alle spalle una condizione negativa e si cammina o si è portati verso una condizione positiva. Si passa da una situazione negativa, per esempio il cieco nato, e si entra in una situazione nuova, positiva, si vede. Solo che questo cammino, che noi chiamiamo la salvezza, è esattamente ancora opposto a quella che è l'esperienza esistenziale, per la quale uno nasce perfetto, cresce, poniamo, e porta a pienezza la sua perfezione. Ma per ogni creatura umana, come per ogni creatura, c'è un progresso parabolico per cui una persona nasce, cresce e poi scende. E c'è inevitabilmente una parabola per la quale poi la persona scende verso la morte, si fanno delle righe sulla faccia, si prendono delle malattie, gli anni passano, in ogni caso perlomeno per vecchiaia, a un certo punto uno finisce. E quindi in realtà il cammino, come ci siamo detti tante volte anche nelle nostre liturgie, è dal punto di vista naturalistico dalla vita alla morte. Il cammino naturalistico è dalla vita alla morte. Il cammino della fede, il cammino della salvezza è sempre dalla morte alla vita. È sempre salvezza. L'azione di Dio è quello sempre di prendere per mano uno, di chiamarlo dicendogli Lazzaro vieni fuori, è vero, di toccarlo con il fango e la saliva, eccetera. Di parlare a quella donna di Samaria in qualche modo vincendo tutte le resistenze tombali del suo cuore per tirare fuori, per tirare fuori. Quindi questo significato duplice della parola educare, che voi capite, è decisivo. Per noi educare vuol dire introdurre nella salvezza. E quindi noi non abbiamo il pensiero che invece appunto uno ha già tutto bene, già tutto dentro, in natura è già tutto a posto. La nostra fede parte da questa concezione. Insisto su queste cose perché queste cose sono per noi un po' penose, perché istintivamente noi pensiamo in un altro modo. Noi pensiamo in un altro modo. Questo si traduce anche in condizioni clamorose, per esempio. Istintivamente per noi la normalità è che tutto funzioni. Però ogni tanto c'è qualche cosa che non funziona e questi sono i peccati. Quindi la normalità è positiva e succedono eventualmente degli incidenti. Facciamo in modo che non ne succedano. La cosa migliore è che tu sei così bravo, così forte, eccetera, così che non ti succedono mai incidenti, sei sempre bravo. Per un ebreo ancora la cosa funziona al rovescio, perché quando Dio mi coglie nella mia normalità, mi coglie nella mia fragilità, mi coglie nella mia paura, mi coglie nella memoria rattristata della mia vita, mi coglie in ogni caso nella mia percezione che la mia vita è più grande di me, quindi cosa posso fare? Non sono capace. E quindi che cosa fa? E quindi mi salva. Mi salva. Allora, la normalità è una condizione, diciamo, di inferiorità, se non di negatività, dalla quale Dio mi solleva. E quindi in qualche modo estremizzando si potrebbe dire che la normalità è il male nella quale interviene l'azione di Dio verso un bene di cui io non sarei capace per conto mio. Ma è Lui che mi salva. Dunque la parola salvezza. La cosa è così vera che si potrebbe dire che in qualche modo forse nella Bibbia succede sempre la stessa cosa, perché succede sempre questo. Loro potete pensare per esempio ai Vangeli che nell'anno A si leggono nella liturgia di Quaresima, è vero, e sono la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro, sono episodi che riguardano tre persone molto diverse tra di loro, una donna di media età della Samaria e che va a prendere l'acqua al suo pozzo, questo mendicante che è nato cieco, e Lazzaro, un amico di Gesù, che come tutte le persone è morto. Ma in realtà l'azione di Dio è uguale per tutti e tre. Tutti e tre vengono da Lui salvati. Salvati. Lei viene condotta dalla sua orgogliosa solitudine, è vero, a una dimensione nuziale amante della sua vita. Il cieco viene portato alla luce e Lazzaro viene chiamato alla vita. Ma in realtà per tutti loro si attua il mistero della salvezza. Questo fa sì che anche la storia di Israele, che è l'esodo che in qualche modo la fissa, la sigilla, è una storia che funziona così. Quindi, Israele non nasce da una grandezza. In questi primi sei capitoli si vede in modo molto impressionante che Israele nasce dalla schiavitù. Nasce dalla schiavitù, non nasce dalla libertà. Roma nasce dalla libertà e dalla forza. Israele nasce dalla debolezza, dalla schiavitù. Nelle storie dei popoli, un popolo dove nasce? Nasce nella sua terra. Israele nasce in esilio. Tutti i popoli in qualche modo deificano la loro storia e la loro terra con i miti delle loro origini. I miti delle origini di Israele sono questi miti della debolezza, della lontananza, della schiavitù dall'Egitto, dalla terra della morte. Il Salmo 125 dice che quando i popoli vedono questi ebrei e li vedono passare, perché li vedono passare? Forse perché la parola ebreo ha come sua radice un verbo che vuol dire passare. E perché passano questi qui? È perché non sono a casa loro. Stanno uscendo dall'Egitto, stanno andando verso la loro terra, è vero? E quindi passano. I popoli che li vedono passare, dicono al Salmo 125, guardando questo popolo, grandi cose ha fatto il Signore per loro. Grandi cose. Quindi non è che loro sono bravi, buoni, forti, intelligenti, non sanno costruire le piramidi e non sanno redigere il codice di Hammurabi, non sono come i grandi sapienti delle terre orientali, ma Dio ha fatto grandi cose per loro. E quindi se dovessimo scegliere dei verbi, delle parole presenti nel Vangelo in modo forte, noi dovremmo dire che questo popolo non è fatto da persone brave, ma è fatto da persone beate perché benedette. Perché benedette. E si siccome il protagonista di questi primi sei capitoli è questo personaggio che si chiama Mosè, con una etimologia un po' misteriosa, la Bibbia dice che Mosè vuol dire salvato. E lui è fondamentalmente, pensate, il salvato dalle acque. Ovviamente, quando i padri della Chiesa antica arrivano a questa persona e al suo nome, dicono, ma certo, per forza è così, perché ogni battezzato è Mosè. Ed è un salvato dalle acque, è vero? Perché il battesimo ti fa entrare nella morte di Cristo e da quelle acque di morte il battesimo ti tira fuori per la vita nuova, salvato, salvato. E Mosè non solo è salvato dalle acque, ma è un esiliato. Perché? Perché esce dal suo popolo, tutta la vicenda della figlia del faraone, e diventa un egiziano. Ma che cosa vuol dire che Mosè è diventato e si è esiliato dall'essere ebreo per diventare egiziano? Vuol dire che, in termini cristiani, il Verbo si è fatto carne. Cioè Dio si è esiliato nell'Egitto della nostra umanità. Perché si è esiliato? Per salvarci. Mosè, lui stesso salvato, di fatto si esilia perché Dio fa di lui il salvatore. Avete visto in questi capitoli tutta la resistenza di Mosè, ma neanche per sogno, ma non so parlare, ma no, è vero, e torna in argomento, tanto che a un certo punto Dio si incavola anche, no? È vero. E poi alla fine cede, gli dà questo aiuto, va bene, ti metto vicino Aaron, non sei capace di parlare, Aaron sarà la tua bocca, eccetera, eccetera. È vero. E perché si sottrae? È perché di fatto il salvatore è un esiliato. Fino a che punto il salvatore ultimo si esilia? Fino alla morte. Come si esilia Gesù? Si esilia nella nostra carne, che è la festa di Natale. Ma la festa di Natale butta su Pasqua, perché è entrato nella condizione umana, va fino all'ultimo stadio dell'esilio umano. Va fino alla morte. E il Padre lo conduce lì. La sera dell'orto, che mancano poche ore, lui gli dice non ne ho voglia, e gli dice se può passare da qui questa roba l'Enei, però facciamo. E Dio lo conduce fino all'ultimo esilio, fino alla morte. Ma la morte di Cristo che cos'è? È il più profondo Egitto. E da lì anche quelli che sono morti, che si potrebbe dire buona, per loro è finita e non c'è più niente da fare, no, perché anche loro vengono presi per mano, è vero, e condotti verso la vita nuova. C'è quel passettino del credo sul quale noi passiamo così un po' alla svelta, sul quale anche la scrittura è molto discreta, quando diciamo discese agli inferi, discese agli inferi, perché? Perché per come ci dice la lettera di Pietro, quando Gesù è morto e viene messo nel sepolcro, tra la sua morte e la sua resurrezione scende agli inferi, Quell'icona là, fatta da quelle tre figure, è la rappresentazione del Cristo che discende agli inferi. E chi sono le due persone che sono di fianco a lui? A sinistra c'è Adamo e a destra c'è Eva. E lui scende negli inferi e secondo la lettera di Pietro annuncia il Vangelo a quelli che sono morti e quindi chiama anche loro. E adesso lì è messo così perché sennò non ci stanno nella parete. Sennò le due mani del Signore, è vero, sono vicine alla mano di lei e alla mano di lui, perché lui li prende e li porta su, li tira su. È vero? Curiosamente lui è in piedi su due ante di porta, no? Come vedete, perché le porte della morte sono state vinte. Dove la rappresentazione è completa, quelle due porte di morte sono come un sopra una specie di buio, di caverna. E in questa caverna è piena, fra l'altro, di chiavistelli, di catenacci, è vero, eccetera, così, perché tutte le porte della morte sono tutte spezzate, è tutto per aria. In fondo a quella caverna viene quasi in ombra rappresentato un angelo che imbavaglia un diavolone, perché lega la morte. L'evento della salvezza, quello di Giuseppe in Egitto, quello di Mosè, in Gesù è la pienezza di tutto questo. Il Signore è venuto a liberarci dalla morte, ha vinto la morte, è entrato nella morte, il Padre lo ha risuscitato, anche lui è un salvato, è salvato dalla morte, dalla potenza del Padre che l'ha risuscitato, non risuscita per forza sua. È il Padre che lo ha risuscitato ed è principio di resurrezione per tutti noi. Quindi è ancora la parola salvezza. Cioè sarebbe molto interessante, per esempio, chiedersi, ma se volete potrebbe essere una riflessione anche secondo me molto importante, che cosa vuol dire una pedagogia della salvezza? Che necessariamente ci metterebbe un po' in crisi, perché ci farebbe passare dal fatto che ci rendiamo conto che noi non, normalmente non pratichiamo una pedagogia della salvezza, ma pratichiamo una pedagogia della perfezione. Cioè sostanzialmente noi esigiamo che quello funzioni, cioè cerchiamo di far forza su di lui, cerchiamo di tirar fuori da lui tutto quello che di buono ci deve essere, perché lui deve funzionare, deve funzionare. Una pedagogia della salvezza forse ha delle tonalità diverse, ha dei contenuti diversi. Qual è il suo contenuto fondamentale? Il primo è la non solitudine. Nel progetto Uomo contro il tema della tossicodipendenza e della droga, diciamo, il titolo della filosofia è "Da soli non si può". Echeggia quello che Dio ha detto quando nel libro della Genesi ha formato l'uomo, ha detto è meglio che non sia solo. Non è bene che sia solo. La salvezza implica l'altro. L'uso italiano della parola con il riflessivo è sbagliata dal punto di vista logico, cioè se uno dice "mi salvo", di fatto in quel momento va benissimo usarlo perché è una locuzione comune, però fa un errore, perché se tu ti salvi vuol dire che non avevi bisogno di essere salvato, perché la salvezza implica sempre una tua impossibilità e un intervento dall'esterno che rende possibile quello che per te è impossibile. La salvezza è questo, altrimenti lui non è che si è salvato, ma è stato capace di venire fuori dall'acqua, ha fatto una buona terapia che gli ha messo la luce negli occhi, è vero, ci ha pensato su bene la donna di Samaria e ha detto ma dai, ha fatto dei processi positivi. Noi istintivamente l'educazione la pensiamo così, non la pensiamo quindi come dono, la pensiamo come dovere. Bisogna fare così. Quando studiamo molta filosofia classica, mi ricordo che mi ero scritto sul mio letto questa frase, secondo la legge della sua essenza. È una frase che adesso mi sembra assurda, perché quasi non la capisco, in ogni modo credo che voglia dire, qual è la tua essenza? Quello di essere una creatura razionale. Come devi muoverti? Secondo la legge della tua condizione. La tua essenza è quella di essere una creatura razionale, non sei un cagnolino, non sei una margherita, sei una creatura speciale, dotata di ragione, agisci secondo la ragione. Il cagnolino agisce secondo il suo istinto, tu agisci secondo la ragione. E mi sembrava che fosse l'ideale, no? Lo pensavo sinceramente. Come dobbiamo muoverci? Secondo quello che sei, andando a vedere quella verità appunto che c'è dentro di te. Ma questo non è invece nel nostro schema. Nel nostro schema la salvezza dunque è non solitudine, è la presenza dell'altro, e la salvezza è dono. Dono, non conquista. Dono. Tutto quello che sono, tutto quello che ho, è regalo. Mi è stato regalato. Per dove cammina il popolo ebreo? Cammina, per tutto il libro dell'Esodo, verso la terra promessa. Verso la terra promessa. Un ebreo religioso acuto di oggi non accetta, diciamo così, adesso lo diciamo molto banalizzando, non accetta lo Stato di Israele. Perché? Perché per lui essere ebreo vuol dire essere in cammino. E quindi in qualche modo la terra promessa ti sta sempre davanti, ti sta sempre, ma dice però nella Bibbia c'è che a un certo punto ci entrano, certo, però è una profezia della fine del tempo. Entrati così, come si potrebbe vedere in uno dei libri che segue, che è il libro del Deuteronomio, quando loro stanno per entrare in questa terra e lui li fa entrare, si ripetono sulle rive del Giordano gli stessi prodigi che si erano dati quando hanno attraversato il Mar Rosso. Come là lui ha aperto le acque, lì nel fiume Giordano lui ferma le acque, loro passano dentro, con l'arca dell'alleanza passa tutto il popolo, è vero? E quindi finalmente arrivano alla terra promessa, nel grande terrore di Dio. Qual è il terrore di Dio? Che si dimenticherà e quindi trasformerà il dono in possesso. Tu ti dimenticherai che io ti ho tirato fuori dall'Egitto, che ti ho nutrito nel deserto, che ti ho fatto vincere, ti ho fatto passare, eccetera, così che ti ho introdotto in questa terra. Terra dove cresci, dove c'è il latte e il miele, dove ci sono le vigne piantate, città che tu non hai costruito. Non dimenticare, non dimenticare, non dimenticare. Non dimenticare, proviamo a dirlo positivamente, ricorda, ricorda. La messa che cos'è? Un ricordo. Fate questo in memoria di me. Quando andiamo a messa, noi andiamo in qualche modo a rigettare tutte le nostre possessività per recuperarle tutte come dono di Dio. Non sono io che sono stato bravo, è lui che mi ha salvato. E vado a fare la memoria fondamentale della salvezza, la morte di Cristo e la sua vittoria sulla morte. In mille frammenti dell'esperienza umana, capite? Questo è il punto. È necessario spendere il mistero della salvezza. E quindi la positività dell'intervento dell'altro e il dono che l'altro ti ha fatto. E però tu potresti dire, benissimo, me l'ha fatto il dono, me lo tengo. Certo, ma l'esperienza che cosa dice? Dice che incessantemente tu in realtà sei liberato. Che incessantemente il Signore ti chiama fuori dalle tue tristezze, dalle tue galere, dalle tue prigionie, dalle tue solitudini, continuamente è esodo la tua vita. Continuamente ti prende per mano, ti chiama dalla tomba, ti perdona, ti dà la luce, vince la tua solitudine, eccetera, eccetera. Continuamente, quindi la salvezza non è un avvenimento chiuso, ma diventa il paradigma dell'esistenza. La vita è salvezza. Non so se riusciamo a percepire un certo richiamo tra Mosè e Gesù come nomi, Yeshua, Mosè, proviamo a dire così, Mosè, Yeshua, c'è questo che è la radice del verbo salvare. Allora Mosè è un participio che vorrebbe dire salvato, Gesù o Giosuè è un nome che vuol dire Dio salva. Le etimologie sono spesso interessanti. Giovanni vuol dire Dio ha misericordia. La misericordia ci introdurrebbe in un secondo capitolo, diciamo, di questi sei capitoli, un secondo elemento, insomma, importante. Non so se avete in mente, molte volte nella scrittura vengono abbinate due parole che in lingua italiana suonano misericordia e verità. Per esempio il Salmo 84, misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Ma quella parola verità in realtà è una parola che vuol dire fedeltà. E ancora, quindi, per un uomo greco, per un uomo razionale, la verità è la corrispondenza tra la razionalità del pensiero e la realtà. Era la mia scritta sul mio letto di studente di filosofia, secondo la legge della sua essenza, un mondo tutto bello ordinato perché è tutto secondo ragione. La parola verità è una parola molto interessante anche in greco, perché è una parola negativa che di per sé vuol dire non nascosto. Verità si dice in greco aletheia o alithia, secondo di che greco si parli, e quella a davanti è privativo come in italiano. Una persona amorale vuol dire che è una persona che non ha la morale, è privo di morale. Quell'etia vuol dire nascosto, la verità è qualcosa che non è nascosto. Interessante, perché questa formulazione in negativo vorrebbe dire che di per sé se non sarebbe nascosta, invece è successo qualche cosa per cui. Per un ebreo la parola che in greco si rende con verità, appunto, è la parola fedeltà, ma non c'entra niente. E no che c'entra, perché? Perché le cose funzionano perché Dio è fedele, lui è fedele al suo impegno di salvezza nei nostri confronti. Vabbè, dovremmo parlare della misericordia, ma ci fermiamo perché... Ecco, abbiamo cercato quindi oggi, intorno a una parola, la parola salvezza, di raccogliere in qualche modo la radice, il senso profondo della fede. Diciamo un'ultimissima cosa per dire, ma quindi la fede che cos'è? La fede ha due significati. Uno è il significato che da Dio viene verso di noi e che abbiamo chiamato misericordia. Quindi è Dio che si affida a noi, che si consegna a noi, che si esilia tra di noi. Quindi la fede è prima di tutto il venire di Dio a noi, attraverso Mosè, attraverso la carne di Cristo, eccetera. È il dono di Dio, la fede. Secondo significato, da parte nostra, nei confronti di Dio, vieni. È l'accoglienza, è l'obbedienza al dono, è la vita secondo quel dono. Esempio radicale e semplice della fede. Ecco la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. La fede è dire buona, ci sto. per il prossimo incontro dobbiamo leggere i secondi 6 capitoli che vanno fino al capitolo culminante di tutto il libro dell'Esodo, che è il capitolo 12. La liturgia cristiana, il capitolo 12 dell'Esodo, lo celebra la sera del Giovedì Santo, perché è la memoria della Pasqua, della cena pasquale, che il popolo fa in Egitto prima di fuggire. Allora, se possiamo, proviamo a dire che la prossima volta proviamo a girare la frittata, e perlomeno a livello forse di posizione di problemi o di sottolineatura di una parola che può aver colpito o di un qualche cosa che si possa riflettere sulle cose che ho tentato di stasera, provate a partire voi e proviamo in qualche modo anche a interloquire. Però spero che possiate intendere che cerchiamo di cogliere in qualche modo i nodi fondamentali dell'esperienza di fede, dell'esperienza umana. Noi stiamo tutti facendo un esodo, stiamo facendo questo grande viaggio che è iniziato con il nostro battesimo. Dal nostro battesimo in poi l'Egitto è rimasto dietro. Ogni tanto compaiono dei piccoli egittini nella nostra vita, ma il Signore ci consente nella sua misericordia di ributtarli indietro, per cui non siamo più schiavi del peccato. Perché continuamente Lui effonde la sua potenza di liberazione. E stiamo tutti camminando verso la nostra terra promessa. Questa terra promessa è la casa del Padre. Tutti stiamo camminando verso la terra stillante, latte e miele, la terra promessa che è la casa del Padre. Ricordatevi che il nonno, che non c'è più qui a Bologna, ma dov'è? È andato a casa. È andato a casa il nonno. Ci dispiace moltissimo, perché ci piaceva camminare insieme, però è a casa. È a casa. Quindi c'è un lunghissimo pellegrinaggio che ci porta verso casa. Non verso la fine, ma verso la casa nostra, verso la nostra patria. In questa terra quindi noi siamo eternamente ebrei, passiamo. Paolo, sì, Pietro lo esprime dicendo che noi siamo pellegrini. La parola parroco vuol dire pellegrino. La parola parrocchia vuol dire dimora provvisoria del pellegrino, cioè tenda. Viviamo sotto le tende, camminando, proviamo a vedere quando ci vediamo. All'inizio di gennaio ormai. Dite voi, si può benissimo. di Natale. Allora, io adesso sono, entro un po' in un regime, però allora io potrei il giovedì 21, però a questo punto dopo cena. Ore 21:15, perché c'è la messa fin tardi, oppure però se si vuole potrei invece prima di cena, quindi 18, il martedì 19. È perché alle 18 è troppo presto? Non ce la fate arrivare? Dunque, io avrò... Allora, giovedì ore 21:15. Fino al capitolo 12 compreso. Io non ho il coraggio di verificare con delle signore così se fanno il compito a casa, però quindi ora non me la sento.
Ho fatto una domanda capitolo 6, dove Dio parla costantemente nei suoi interventi comandati del fatto che lui rende duro il cuore del faraone. Come gliela spiego? Perché da un lato Mosè deve fare dei segni per convincerlo a lasciare andare il popolo, e dall'altra è Dio stesso che lo rende duro il cuore. Quindi io che cosa ne
dico? E qui siamo già dentro in quello che è il problema assoluto, secondo me. Anche se in realtà poi invece molte tesi lo hanno risolto, sono io che non sono riuscito a risolverlo. Però il problema più grande di tutta la scrittura è il problema del male. Ed è il problema più grosso della vita, secondo me, no? Ed è il problema più grosso anche nei nostri rapporti con Dio. Vabbè, ci dedichiamo a...
Non sembra che dopo lui dica Dio, ma tu praticamente hai visto di prima di me. Cioè, io vedo il cuore del...
Sì, ma però il problema che mi pare lei ponga è dire, ma come mai Dio indurisce il cuore? Cosa gli salta in mente, no? Il problema del male è il problema supremo, c'è un libro della Bibbia che è il libro di Giobbe, che è tutto dedicato al problema del male. I suoi tre amici cosa fanno? Fanno il colossale tentativo di dire il male c'è perché tu fai il male, vero? E quindi allora in quel senso lì il problema che tu poni lo risolvono in questa maniera, no? Siccome tu fai il male, l'altro di fatto prende atto, sigilla continuamente il tuo male, perché tu lo fai. Ma Giobbe non accetta per niente queste sue cose e dice, ma neanche per sogno, mi casca addosso il male, ed è sproporzionato, sì, avrò combinato qualcosina, ma no? E esige che il male sia più grosso di una sua possibile comprensione rispetto al male che tu fai. Effettivamente mi sembra di dire che anche noi abbiamo questa esperienza, che noi avremo una grande esperienza dei mascalzoni, eccetera, eccetera, però abbiamo anche l'esperienza di un male che non dico ci trova innocente, ma certo ci sorprende nella sua, nel suo carattere inspiegabile, insomma, no? E quindi, vabbè, oltre un certo limite Giobbe non regge ad accettare che il male si venga perché lui ha fatto male. C'è un male che è lì, ecco, e ti salta addosso, no? E quindi ognuno è severamente, e anche la Bibbia è severamente confrontata con il mistero del male.
Quando almeno Giovanni ci stava a Maria Teresa, non è che il male c'è e non è che tu puoi cancellarlo tu assolutamente, c'è, magari ti puoi anche rassegnare a sopportarlo, sembra proprio che Dio lo mandi,
sì.
Un po' come quando il piccolo l'aiuta, sì. O non so, con Giacobbe quando combattono, sembra proprio che lui ti veda del suo, insomma.
Sì, sì. Ma infatti bisogna tenere conto che in tutte le religioni Dio non è buono. Gli dèi non sono buoni, eh. Gli dèi fanno bene e ti fanno del bene se tu fai il bene, cioè se tu li indirizzi per bene loro, ma altrimenti sono pericolosi. Gli dèi sono pericolosi, non è mica detto, perché da loro viene il bene e il male, viene la vita e la morte, invece questo qui pretende di no, questo qui pretende che non viene da lui il male, che lui è anche buono, pretende. Pretende, ma cavolo, però. E lo pretende fin dal principio, nel racconto del terzo capitolo della Genesi, dove si parla del serpente. Però non c'è un dubbio, dice che il serpente era la più astuta di tutte le creature. Ma l'hai fatto te allora, però. Oppure ci sono religioni, diciamo così, che noi chiamiamo manichee, e cioè dove dicono che sostanzialmente i principi non sono uno, Dio, ma due, il male e il bene. E quindi c'è un Dio delle tenebre e un Dio della luce che combattono fra di loro, chi vince, eccetera, eccetera. Quindi è effettivamente un problema molto grosso. Si potrebbe quasi, appunto, come mi capita ogni tanto di dire, sospettare che anche Dio non lo sa. Ma insomma, invece non è possibile che non lo sa. Però, certo, bisogna dire che non ce lo dice. Ci dice molte cose, ma non ce lo dice. Tanto è vero che nella esperienza umana profonda noi facciamo un'esperienza della bestemmia, sì, la facciamo l'esperienza della bestemmia. Perché? Perché a un certo punto è inevitabile dentro di noi attribuire a Dio il male. E quindi lo insultiamo. Ma basta una sera di stanchezza per andare a letto con dei dubbi, che sia poi così buono. Sarà poi buono, però io non è che me la grandi. No, quindi è un tema delicatissimo. La bestemmia è un fatto molto importante, eh? Puoi banalizzarlo per dire non puoi dire quelle brutte parole, ma in realtà è il non sopportare la negatività di Dio. Da dove nasce la bestemmia? No? Nasce dalla povertà della vita, no? E quindi a un certo punto porco cane, perché allora invece di dire porco cane dico una bestemmia. Perché l'hai fatto?
Io avevo notato che i tempi di ascolto del Signore, della sofferenza, delle grida, così sono tempi diversi da quelli che magari... Cioè io avevo notato questo, che mi aveva impressionato che Dio ascolta, no, le grida del popolo, però i suoi tempi e i suoi modi per ascoltare sono molto diversi da quelli che
noi ci aspettiamo.
Cioè in questi sei capitoli letti insieme, tutti di seguito, anche un po', però ho notato...
Noi abbiamo moltissime volte l'impressione del non esaudimento, no? Io mi ricordo il discorso che nella primavera, insomma, del 78 Paolo VI fece per il funerale di Aldo Moro, grandissima messa in San Giovanni Laterano, e dice noi ti abbiamo pregato perché tu lo salvassi e tu non ci hai esaudito. C'è un bel coraggio, che un papa dica così. Beh, interessante, insomma. Io mi ricordo che me ne accorsi subito, ma cosa dice questo qua? Dio non esaudisce. L'esperienza che si fa è anche quella del non esaudimento. Per cui, per esempio, molti hanno molte difficoltà su una delle invocazioni del Padre Nostro. quella che dice sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, nessuna ha voglia di dirlo. Ho sempre ricordo appunto di un ragazzo che si chiama Jacopo, che adesso è un signore, no? Che nei campi dell'azione cattolica che facevamo, migrando per l'Appennino, ogni tanto lui girava per il bosco con così. Ma perché fai così? Dice, ho paura che mi stia venendo la vocazione. Perché lo sfidava? Non era assolutamente d'accordo che la volontà di Dio piegasse verso certe direzioni.
Ma però non c'è una cosa di fondo che noi non possiamo pensare che di riuscire a pensare come pensa Dio. Penso che Dio pensi tutto diverso. Magari da una cosa che a noi ci sembra un male tremendo così, chissà se lui non fa capire fuori qualcosa di buono.
È vero, ma però bisogna dire che il senso del Vangelo è questo confidarsi di Dio. No? E quindi di fatto lui ci parla perché ci dice tutte le cose per come le vede e le pensa lui. Quindi, intanto nella storia funziona a modo suo, perché funziona con la sua libertà e fa quello che voglia. E anche in questo è diverso da tutti gli altri dei. Perché se a un'altra divinità tu fai il sacrificio giusto, quella fa quello che vuoi tu. Io sostengo che un significato importante della parola religione, che non vuol dire solo quello, vuol dire legare. Religione, sentite che c'è dentro il legare. Perché? Perché la religione è il metodo per legare Dio. E per questo si dice, no, infatti il cristianesimo non è una religione, perché questo qui non si fa mica legare, lega a noi, no, ma lui si fa mica legare. Lui fa sempre quel che ne ha voglia, mentre la religione dovrebbe servire a fargli fare quello che voglio io, quello di cui ho bisogno io.
Anche noi siamo un misto di bene e di male.
Beh, certo, però anche quello ci dà fastidio. E diciamo, ma perché non ci hai fatto bene? Perché non ci hai fatto bene? C'è un problema di Dio, è importante. Cioè, come vedete, tutte le cose hanno un carattere esistenziale molto immediato, molto provocatorio in realtà, no? Rispetto alla normalità, continuità dei nostri pensieri, delle nostre valutazioni, delle nostre preoccupazioni. Bene, allora arrivederci.